Quella scorsa avrebbe dovuto essere l'ultima lettura di Ars, ma naturalmente le idee si cambiano ed è più meglio così. Anche perché il testo che adesso proporremo noi di Ars, convenuto e valutato insieme ad alcuni amici straordinariamente belli. Ebbene, questo testo è il Saman Sutam, di cui vi ho mandato una copia, anche perché questo testo ha una caratteristica, diciamo, molto attuale, no? Perché al di là del fatto che si venga sostenuto, insomma, che questa tradizione che è legata al Saman Sutam, no? E questa tradizione, voglio dire, abbia 26 secoli, è ben vero che la sua attualità risiede nella capacità che c'è stata di sintetizzare due concetti che sono poi quelli chiave anche oggi di una necessità che percorre l'anima e il cuore di tutti, no? E questa tradizione, che è il Jainismo, cioè, diciamo, la teoria che contempla la vittoria interna, la teoria del vincitore, Jina, no? Ecco, questa teoria, questo insegnamento, direi meglio ancora, è incentrato su due concetti, due concetti chiave, che sono anekanta e ahimsa. Anekanta, an privativo e kanta unum, non unum, ed è la dottrina dei punti di vista, cioè ci insegna che cosa il Jainismo e questo testo, il Saman Sutam in particolare, ci insegna la relatività delle verità, ci insegna ad essere umili, lo vedremo più avanti con maggiore dovizia, ci insegna a essere umili e a non essere protervi, cioè a non sostenere io c'ho ragione, anche perché spesso volte chi ha tante volte ragione ha spesso e volte torto, e anche una sola, e magari che basta. Quindi anekanta, an e canta, non unum, no? Quindi abituiamoci, e lo vedremo più avanti in alcuni aforismi, abituiamoci al pensiero anche altrui. Cosa vuol dire? Vuol dire che da Darashiku, voglio dire, a tanti altri che si sono occupati di comparare le tradizioni, quella che è la filosofia perenne, l'anima della filosofia perenne, voglio dire, quest'anima dall'antichità che cosa è? È la capacità di cogliere quegli insegnamenti chiave che reggono da dentro tutti noi, il cinese, il turcomanno e il zumpapà. Tutti noi siamo retti dal bisogno di libertà, dal bisogno di felicità. Siamo retti dalla necessità di bene, bello, vero. Questa cosa che ci regge, che cosa è? È una realtà al di là delle fazioni, al di là delle parti, al di là super partes, al di là di ogni eretismo, di ogni grido sterile. La seconda verità, dopo an e canta, è ahimsa, che vuol dire innocenza. Innocenza vuol dire la capacità di non nuocere. C'è una bellissima frase del Mahabharata, un'epopea indiana, la principale tra l'altro, che dice questo: ahimsa paramo dharma, che vuol dire l'innocenza è il supremo precetto, la capacità di non nuocere, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo che hai non unum, dopo che hai accettato il fatto che puoi benissimo pensarla così, ma puoi anche pensarla cosa, tu cerchi la verità, cerchi la libertà, a te da aver ragione non te ne frega un pifero, tu non vuoi aver ragione, tu speri di essere intelligente, e per essere intelligente tante volte hai torto. E comunque, dopo questa anekanta, ecco la imsa, la non violenza, la innocenza in latino, no? La capacità di non nuocere, la necessità di non nuocere. Quindi non nuoce colui che ammette che la verità trafila, che la verità è trama e ordito della vita di tutti, di vita di tutti. E la considerazione chiave che adesso che stiamo per incontrare, le considerazioni chiave che stiamo per incontrare, sono legate appunto al Jainismo o dottrina della non violenza. Il Jainismo non è una religione. Al suo interno non si trovano cerimoniali, rituali, intermediari, dogmi, sacramenti. Il jainismo è un modo di vivere, nobilitante, ottimista, basato sulla non violenza. La sua regola aurea è infatti: vivi e lascia vivere, ama tutti, servi tutti, dove per tutti si intende ogni creatura umana, animale e vegetale. Tra l'altro ricordiamoci che anche i nostri arboristi pregavano prima di cogliere le piantine. Ogni vivente porta dentro di sé il marchio indelebile di un'appartenenza più grande. Ogni vivente è esso stesso rappresentante e rappresentazione dell'Eterno e aspira a liberarsi dal corpo per diffondersi nell'assoluto. Tutto ciò che possiamo dire di Dio è che Egli è. Io sono colui che è. Mi sa tanto che ci andiamo vicino? Tanto. Dio è la retta fede, la retta conoscenza, la retta condotta. Fede, conoscenza, condotta, che saranno i tre gioielli del jainismo. Questi tre gioielli sono ahimsa, sono la chiave della innocenza. Avere una retta fede, avere una retta conoscenza e avere una retta condotta. Questo testo, io direi passiamo subito sul vivo perché è più meglio. Ecco qua. Io incomincerei con un'invocazione che ha fatto l'autore, che ha fatto uno degli autori. Questo testo è una collettanea di testi. E dice così, dice, sentite che meraviglia. Omaggio alle onorevoli anime. Omaggio alle anime liberate. Omaggio ai precettori, cioè alle guide spirituali. Omaggio ai maestri spirituali. Omaggio a tutti i santi del mondo. Colui, ed entriamo nel vivo del testo, colui che conosce la dottrina degli altri come la propria è sereno, illuminato, benevolo, gentile e possiede ancora centinaia di altre virtù ed è adatto a esporre l'essenza delle scritture. Ora, colui che conosce la dottrina degli altri come le proprie, che cos'è costui? E costui è una, non è uno studioso, è un uomo che ammette che tutti amano Dio, è un uomo che ammette che in tutte le dottrine degli altri c'è la tua. Quando Sant'Agostino diceva del cristianesimo prima di Cristo, diceva poi questo. Ricordiamoci, retta fede, retta conoscenza, retta condotta. Ammettere che non si è unici, e canta che non si è unici, che la nostra verità non è quella necessariamente da imporre sul testone degli altri. E poi dopo che cosa meravigliosa, no? Dobbiamo, dopo anekanta, che cosa c'è? È ahimsa. E ahimsa vuol dire amare anche il tuo prossimo, come te stesso. Difatti nella pagina di che non leggerò, diceva appunto, perché tra l'altro troviamo dei concetti che sono in tutte le tradizioni, no? E che cosa dice? Dice chiedi agli altri quello che chiederesti a te stesso, fai agli altri quello che faresti a te stesso, non fare agli altri quello che non faresti a te stesso. Retta fede, retta conoscenza, retta condotta. Nemmeno il più potente e offeso nemico provoca un danno così grande come quello causato dall'avversione e dagli attaccamenti incontrollati. Nemmeno il più potente e offeso nemico provoca un danno così grande come quello causato dall'avversione e dall'attaccamento incontrollati, poiché gli esseri viventi, presi nella morsa delle sofferenze della nascita, della vecchiaia e della morte, non sono felici in questa esistenza terrena, hanno la necessità di ottenere la liberazione. Tutti cercano di togliersi di dosso il basto, non necessariamente facendo seppuku, facendo harakiri, non necessariamente. Toglierti il peso delle cose può essere anche soltanto saper ridere, può essere soltanto, voglio dire, denudare le cose di tutto l'apparato di coglionate che gli abbiamo messo sopra. Vuol dire la nudità. La nudità, chi è nudo è felice. La nudità è gioia. Cosa fai? Sei felice, sei contento. Dice così, dice Non si dovrebbe rimanere sotto l'influenza dell'attaccamento e dell'avversione, che sono spaventosi difetti e distruggono la retta fede, la retta conoscenza e le altre virtù. Come la gru nasce da un uovo e l'uovo nasce da una gru, così l'illusione nasce dalla brama di possesso e la brama di possesso nasce dall'illusione. Questa anekanta che ritorna, no? Il supremo Jina, il supremo vincitore di questa cosa, il supremo cercatore di se stesso, il supremo cercatore di Dio, il supremo cercatore del suo prossimo, il supremo amante del suo prossimo. Che cosa dice? Dice, il supremo Jina ha detto che la vera rinuncia consiste nello sviluppare l'indifferenza verso il mondo, verso il corpo, verso il piacere, attraverso il distacco dagli oggetti materiali. Quello che è il vei, vu, vei giapponese, cioè agire senza agire. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu vivi, reciti la tua parte, sei un bravo papà, un bravo nonno, un bravo zio, un bravo cugino o un bravo zerbino, ma comunque cerchi di vivere la tua condizione consapevole che è tutta una miserietta, tutta un'illusione. Voglio dire, non possiamo prenderla sul serio una vita che è farzita di stupidaggini, di banalità, di ira, di brama attaccamento, ma l'uomo è libero. La libertà non è scegliere tra A e B, la libertà è non dovere più scegliere, ti porti al di là della scelta. L'uomo libero non è uno che ha scelto tra il formaggio e masticare la tomaia delle scarpe, l'uomo libero è l'uomo che pacificamente guarda queste cose, sorridicchia un po', come diceva Marco Aurelio, e non gli dà troppa importanza. In verità, io sono solo, puro, eterno, senza forma e in possesso delle qualità della percezione e della comprensione. Bella, in verità io sono solo, puro, eterno, senza forma e in possesso delle qualità della percezione e della comprensione. Percezione e comprensione. Eccetto queste qualità non c'è niente e neppure un atomo che sia mio. L'anima conosce veramente se stessa. In realtà l'anima di ogni individuo è già di per sé stessa testimone della religiosità, perciò trae grande soddisfazione dal compiere l'attività religiosa. Caratteristica essenziale di ogni uomo saggio è non uccidere nessun essere vivente. Senza dubbio si devono comprendere i due principi della non violenza e dell'uguaglianza di tutti gli esseri viventi. Secondo le scritture, l'individuo è sia violento sia non occhio. Che bella. Secondo le scritture, l'individuo è sia violento sia non violento. Quando è attento e non violento. Quando è disattento e violento. Cosa vuol dire? Attenzione. Vuol dire che quando sei attento ad attendere, tu sei nell'universale, sei attento, sei presente a te. Nella presenza a te è impossibile il male. Quando sei non presente a te, che sei veicolo di mille cose, e soprattutto della tua stupidità, ecco, dal punto di vista di questa stupidità, sei disattento, hai torpore, sei preso dalle cose stupide, sei rapito dalle illusioni. Ecco, quando è così, quando sei disattento, sei violento. Perché? Ma perché vuoi avere delle cose che non sono tue, tra l'altro. Questo è con me, questo non è con me, questo è fatto da me, questo non è fatto da me. Anche nel momento in cui pensi così, sei attaccato dalla morte, stando così le cose. Come puoi essere disattento? La frase nel Kularnava Tantra dice questo. Dice, la morte attecchisce in colui che dice questo è stato fatto, questo non è stato fatto, questo non è stato ancora compiutamente fatto. E dice questo testo, dice questo è con me, questo non è con me, questo è fatto da me, questo non è fatto da me. Anche nel momento in cui pensi così sei attaccato dalla morte. Stando così le cose, come puoi essere disattento? Chi dorme perde senza accorgersene tante buone cose di questo mondo. Quindi rimani sveglio per tutto il tempo e distruggi la tua azione, distruggi le cause che hai accumulato nel passato, il karma, l'azione che hai accumulato nel passato, direi addirittura anche il DNA, ma questo è un concetto per adesso da non toccare. La persona saggia e con l'intelligenza acuta dovrebbe rimanere sveglia anche in mezzo agli addormentati, non dovrebbe compiacersi né rilassarsi perché il tempo logora e il corpo è debole, perciò dovrebbe rimanere sempre vigile. La persona saggia con un'intelligenza acuta dovrebbe rimanere sveglia anche in mezzo agli addormentati. C'è un precetto zen che dice che proprio in mezzo alla tempesta, in mezzo al popolo, in mezzo ai movimenti, in mezzo a tutta la confusione più disumana, è proprio lì il momento nel quale tu puoi sviluppare il satori, cioè la sapienza, la libertà. Disattenzione, dice difatti poi il testo, è la causa dell'afflusso del cattivo agire. L'attenzione fermerà queste azioni, queste cause interne. Chi non è attento è ignorante, chi è attento è saggio. Una persona pigra non potrà mai essere felice e una persona addormentata non potrà mai acquisire la conoscenza. Una persona che possiede attaccamenti non potrà acquisire la capacità di rinuncia e una persona violenta non potrà acquisire la compassione. Compassio, la compassione. Un violento vuole solo se stesso, a parte che è stupido, ma vuole solo se stesso, vuole solo quell'ira, la soddisfazione della sua brama interna, della sua stupidità, del suo possesso di se stesso, no? Questo stupido non può avere compassione. La compassione ce l'hai che cosa? Quando hai an e canta. Hai compassione quando capisci che tu sei lui, tu sei te stesso, l'altro è uguale a te. Siamo due poveri cristi tutti e due. Cerchiamo di capirsi. Chi non è vigile non è beato, chi è vigile è sempre beato. Tutte queste caratteristiche appartengono al punto di vista empirico. Dal punto di vista reale, tutte le anime, incluse quelle terrene, hanno una natura intrinseca perfetta. In realtà l'imperfezione dell'uomo è quella che si è costruito lui. L'uomo autentico è già divino, è già immagine e somiglianza. Poi l'uomo fatica ferocemente per ignorare, fa tutto il possibile per martellarsi sulle rotule, uso un eufemismo, perché vuole esistere con la sua protervia, col suo senso di sé, mamata, samudaya, senso di sé. Vuole questo, lo stupido, ma lo stupido che sono anch'io. E lo stupido che cosa vuole? Vuole affermarsi, no? Vuole che cosa vuole? Vuole che la sua natura perfetta sia nascosta da questi sette veli. Ma la ballerina che abbiamo dentro sa anche togliersi di sette veli. E noi ci possiamo lavorare. L'uomo che si può liberare è l'uomo vivo. L'uomo che non si può liberare è l'uomo morto. E ne parlo a vari livelli. Può essere morto fisicamente, certo che a questo punto non sollevi neanche una piuma, ma può essere anche morto spiritualmente, aver rinunciato alla bellezza. Anche in questo caso hai nascosto di questi sette veli, con questi sette veli, hai nascosto qualche cosa. E la tua nudità però la puoi realizzare hic et nunc, qui e adesso. Sappi, dice poi, difatti, che in realtà l'anima è priva di gusto, di forma, di odore e di identità sessuale. È indescrivibile, possiede la coscienza, non utilizza la cognizione deduttiva, possiede la conoscenza diretta ed è priva della struttura corporea. L'anima pura è libera dalle attività del pensiero. L'anima pura è libera dalle attività del pensiero, della parola e del corpo. È indipendente, infallibile, priva di paura. È libera anche dall'egoismo, dall'attaccamento, dalla illusione. Del resto, uno che è egoista afferma se stesso. Uno che afferma se stesso non capisce un accidente di quello che è intorno, quindi è logico che si vada a schiantare. Lo stato di pura conoscenza non è né vigile né non vigile. Infatti vigile vuol dire assenza di passioni e non vigile, portarmoci oltre, fantastico. Cioè ci sta dicendo, samsara e nirvana, il paradiso e l'inferno vanno superati. E dice questo, lo stato di pura conoscenza non è né vigile al di là del bene e del male. Lo stato di pura conoscenza, non ripeto ancora, lo stato di pura conoscenza non è né vigile né non vigile. Infatti vigile vuol dire assenza di passioni, l'abbiamo appena visto, e non vigile presenza di passioni. Quest'uomo è al di là di queste due cose. E voglio dire, cosa capita? Capita che l'anima, ecco, lo stato, bellissima, lo stato di pura conoscenza non è né vigile né non vigile. Dice poi, il sé conoscente, il sé interno conoscente, viene chiamato puro perché è pura conoscenza, nient'altro. Dopo aver capito che l'anima pura è differente da qualsiasi altra cosa, esiste un uomo saggio che possa affermare questo mi appartiene? Dopo aver capito che l'anima pura è differente da qualsiasi altra cosa, esiste un uomo saggio che possa affermare questo mi appartiene? La via è il risultato. Ciò che ne consegue sono due argomenti che fanno parte della disciplina predicata dal Gina, dai vincitori. La via è la stessa cosa del risultato. Nel taoismo è la stessa cosa, si dice. In realtà la retta fede è la via, è la liberazione, è il risultato. L'insieme della fede, la conoscenza, la condotta, queste costituiscono la via della liberazione. Fede, conoscenza, condotta costituiscono la via della liberazione, ossia la strada da seguire. I santi hanno detto che chi la percorre in modo giusto giungerà alla liberazione e chi non la percorre rimarrà schiavo. Qui non c'è vita o morte, qui c'è adesso, impelle, urge la bellezza, urge la libertà, urge la felicità, che possiamo farcela noi. L'uomo felice è quello che non ha il basto, quello che non ha lo zaino carico di sassi se gli va bene, e se no dà pure cattivo odore. Per quello voglio dire, attenzione, l'uomo felice non ha attaccamento, ma semplicemente perché è illogico. Quello ti attacca ad una cosa, sei cretino in testa. In realtà la meraviglia è che tu ti apri, fiorisci. Guardi questa meraviglia e che dice, senti questa qua. Un'anima incapace di ottenere la liberazione, anche se osservasse i cinque voti, i cinque tipi di vigilanza, il triplice autocontrollo, il codice morale e gli altri esercizi ascetici stabiliti dai santi, mancherebbe della retta comprensione e possiederebbe la fede sbagliata. Quindi un'anima incapace di ottenere la liberazione. Cosa vuol dire? Essere capaci di ottenere la liberazione vuol dire essere capaci di superare i basti che la natura, la nostra storia personale, sociale, la nostra storia familiare ci hanno costruito. Senza la retta fede non può esserci retta conoscenza. Senza la retta conoscenza non può esserci retta condotta. Senza retta condotta non può esserci la liberazione. Senza la liberazione non può esserci la salvezza. Che il sé sia caratterizzato dalla retta fede, retta conoscenza, è soltanto un'affermazione fatta dal punto di vista empirico. In realtà ciò che trascende tutti i punti di vista è chiamato il sé. Andare al di là, ecco, an e canta, andare al di là di ogni punto di vista. Certamente la mia anima è essa stessa, la mia retta conoscenza, la mia retta fede, la mia retta condotta, la mia rinuncia alle azioni malvagie, il mio autocontrollo e la mia meditazione. Certamente, oh, cioè, certamente la mia anima stessa è lei la mia retta conoscenza, la mia anima è la mia retta conoscenza, la mia retta fede, la mia retta condotta, la mia retta rinuncia alle azioni malvagie, il mio autocontrollo e anche la mia meditazione. Cioè a dire che quest'uomo, tutti noi, abbiamo uno dentro il nostro cuore. Non abbiamo, abbiamo questa unità che risulta proprio dalla non unità. Una unità che si affranca da ogni rigidità. E allora ecco poi dopo che entreremo in una dimensione dove questa unità e libertà, e poi dopo andremo a vedere che questa unità, essendo libertà, è libera anche da se stessa. Perché se uno è o Dio liberami da Dio, diceva Eckhart, noi potremmo dire che la libertà ci liberi dalla libertà. L'uomo libero non ha il concetto di libertà. Se avesse il concetto di libertà, l'uomo libero sarebbe schiavo del concetto di libertà e ce l'avrebbe nel gnao, detto in italiano. 82. 82, 83. L'uomo dalla retta fede, anche quando gode di un oggetto, in realtà non ne gode. Così come l'attore non si trasforma veramente nel personaggio che interpreta. Un retto credente pensa sempre alla propria anima e non viene toccato da ciò che succede intorno a lui. Come un ago in cui sia stato infilato un filo, non si perde nemmeno se cade nel mucchio della spazzatura, così una persona dotata di conoscenza delle scritture non perde proprio sé, anche se è coinvolta nel ciclo della trasmigrazione. Sii sempre assorbito, ecco, guarda, questa qua potrebbe essere la chiave di tutta la baracca, è bellissima. Sii sempre assorbito nella pura conoscenza, sii sempre pago della pura conoscenza, sii sempre contento della pura conoscenza. Da tutto ciò otterrai la felicità suprema. Ecco la medicina, di questa cucina dove si cuoce l'anima, dove si scalda questo fuoco che produce un cibo, un'anima, una transustanziazione, un superamento di tutto. un corpo nuovo. Che cosa dice questo corpo nuovo? Si dice, questo corpo è felicità, e dice questo, dice, si è sempre assorbito nella pura conoscenza, si è sempre pago della pura conoscenza, si è sempre contento della pura conoscenza. Da tutto ciò otterrai la felicità suprema. Colui che ha acquisito una condotta virtuosa, dopo aver rinunciato a tutte le azioni peccaminose, non può ottenere la purezza dell'anima se non si è liberato dalle illusioni. Come i pensieri nefasti vengono superati da una condotta virtuosa, così una condotta virtuosa viene superata da una condotta pura. Perciò, attuando questi due tipi di condotta, l'una dopo l'altra, lo yogin mediti sulla propria anima. Come i pensieri nefasti vengono superati da una condotta virtuosa, attenzione, condotta virtuosa, così come una condotta virtuosa viene superata da una condotta pura, perché non te ne importa più un piffero di essere virtuoso. Se così come, dice, quest'uomo medita sulla propria anima. Un individuo, essendo diventato illuminato attraverso l'onnicomprensività e la conoscenza, avendo rinunciato all'ignoranza, all'illusione, avendo posto fine all'attaccamento e all'avversione, ottiene l'emancipazione, che coincide con la beatitudine suprema. Essere vigili nel camminare. Occhio, nel buddismo è Appamadavagga, la sezione dedicata all'attenzione, no? Appamadavagga, la strada dell'attenzione. Essere vigili, questo naturalmente non è buddismo, voglio dire, vedete la parentela che ci può essere, no? Che è enorme, ma la parentela col cristianesimo non è che si scappa, pensiamo a Rudolf Otto, tanto per dirne uno, o a Suzuki, che hanno scritto le stesse cose. Essere vigili nel camminare, nel parlare, nell'elemosinare, nel ricevere, nel riporre il cibo offerto, nell'espletare i bisogni corporali, queste sono le cinque forme di attenzione. Essere vigili nel camminare, nel parlare, nell'elemosinare, nel ricevere, nel riporre il cibo offerto e nell'espletare i bisogni corporali. Queste sono le cinque forme di attenzione. Il controllo della mente, il controllo della parola, il controllo del corpo sono le tre forme di autocontrollo. Questi sono gli 8 precetti fondamentali. Bisognerebbe camminare con cautela, concentrati soltanto nel compito di camminare, dando importanza soltanto al compito di camminare, non prestando nessuna attenzione agli oggetti dei piaceri sensuali e non intraprendendo nessuno dei 5 tipi di studio. I 5 tipi di studio, non intraprendendo nessun tipo, pensato, dei 5 tipi di studio. I 5 tipi di studio sono leggere i testi sacri, porre domande sull'insegnante, ripassare leggendo, rileggere su ciò che si è studiato e imparato e leggere storie esemplari. Quindi, soltanto che ha il compito di camminare. Soltanto il compito di camminare. Cioè, in parole povere, sii te stesso nudo. Quello che ti sta dicendo è la nudità. Adesso cerco ancora una cosa perché è senza senso. Aspetta, andiamo. Eccola qua. Sì, eccola qua. Bon, chiudo. Esistono 14 livelli sulla via dello sviluppo spirituale. Esistono 14 livelli sulla via dello sviluppo spirituale. Partiamo dal basso. Il falso credo, la deviazione dalla retta fede, la confusione tra fede giusta e fede sbagliata, la retta fede senza i voti, la parziale osservanza dei voti, l'osservazione dei voti senza la costante vigilanza, la vigilante osservanza dei voti. Un eccezionale stato di beatitudine mai sperimentato prima, la costante concentrazione, cioè la meditazione, un lieve attaccamento, il dominio dalle illusioni, la distruzione delle illusioni, l'onniscienza con lo svolgimento di attività, l'onniscienza senza svolgimento di attività. Occorre comprendere che la liberazione attraversa questi stati. Questa interessa, vi dico, nel vostro testo lo troverete al capitolo 32, paragrafo 547-548. Chiude così, dice la persona saggia, sapendo che la maggioranza dei modi di vivere incatena l'esistenza terrena, dovrebbe cercare la verità con l'aiuto della propria anima e dovrebbe sviluppare la benevolenza verso tutti gli esseri viventi. Buon, allora, tanti auguri di buon anno a tutte le persone che hanno sopportato queste cose. Abbiamo parlato del Samansuttam, naturalmente abbiamo parlato di una cosa meravigliosa, che che nobilita sempre, che ci insegna a essere allegri, a essere felici, comunque a non prendere troppo sul serio le cose. Anche la morte, non prenderla sul serio perché lì la freghi. State in pace. Tanti auguri ancora e viva. Ciao, state bene.